This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Nei momenti tremendi, scavate dentro di voi, trovate la vostra forza, alzate la testa e dite, oh ma ho così rotto i coglioni che, oh, però io sono così, per fortuna che esisto io, perché viviamo Bella. In un mondo che se sbagli o qualcosa non va, parte lo shitstorm. E tutti più o meno lo proviamo. Io a modo mio, tu chi più chi meno. E se non sei pronto, sono cazzi acidi.
Benvenuto a un nuovo episodio di Il Bazar Atomico. Ospite di oggi, Christian Bugatti da San Martino di Trecate. In arte semplicemente Bugo, artista tanto istrionico sul palco quanto riservato riguardo alla sua vita privata. È passato in una sola serata che ricorderemo tutti nel 2020 dall'essere conosciuto come uno dei personaggi di culto dell'indie italiano a diventare il protagonista di una scena che possiamo senza dubbio definire epica. Una delle più autenticamente rock che la televisione italiana ricordi. E se vi siete chiesti dov'è finito Bugo, beh, sappiate che Bugo oggi è qui. Prima di cominciare, come al solito, ti ricordo che in questo podcast beviamo solo caffè Carnera, che è prodotto dalla mia azienda di corsi online dedicati agli investimenti, al trading, ai soldi. Tra l'altro Bugo legge Ray Dalio e tra poco gli chiederemo come mai legge Ray Dalio, il trader più importante e redditizio della storia. E adesso però rilassati e goditi lo show con Bugo. A tra poco.
Il Bazar Atomico.
Ciao Bugo, come stai?
Bene, benissimo, perché c'è la musica.
Te l'ho chiesto però come stai, perché al Corriere hai fatto un'intervista e dice no, sono anni che nessuno mi chiede come
alle
sto.
Alle Iene. Ma è vero.
Comunque è vero, come stai te lo dicono, cioè in maniera profonda però, un come stai empatico, è difficile, non va più di moda.
Diciamo che, ma guarda, anche su questa cosa voglio essere molto sincero, non ne faccio una colpa alla gente, non è che non, non era un modo per rimproverare, non mi avete chiesto come sto, capito? Perché sì, può suonare male. Mi riferivo al fatto che il mio caso... magari se fosse successo un altro, l'empatia è importante.
Sì.
Io ho 50 anni, ho una famiglia, sono anche
50 anni hai?
51.
Madonna.
Sono strutturato mentalmente, ho degli affetti, però se sei giovane, se sei fragile, i saluti, l'empatia sono importanti. Quindi io quel messaggio lì che ho detto alle Iene era per dire, va, che anche le frasi semplici di tutti i giorni, ciao, come stai, sono bellissime. Io poi le adoro, sono uno molto legato alla quotidianità. E quindi era quello. Il messaggio di ieri voleva essere molto empatico, più che nei miei confronti di chi poteva essersi trovato in situazioni difficili, dove ti senti un po' solo, no? Allora sì, anche una frase semplice, sì, come ciao, come stai? E in questi 4 anni, a parte gli amici stretti, i collaboratori, nada. Ma non, ripeto, non faccio una colpa a nessuno.
Sai che ieri sera sono stato a un evento mondano dell'indie italiano, perché io ho un amico che si chiama Vasco Brondi, quello delle luci della centrale elettrica, che ogni tanto mi invita nel suo mondo. E poi sapevo che oggi saresti venuto qua, no? E proprio poco prima che entrassi qui, ragionando con i miei compari qua, diciamo, cazzo, però Bugo è fuori da tutto quel giro lì, nel senso che non gliene frega un cazzo, perché vedevo le dinamiche all'interno di queste feste,
certo,
che sono quelle che conoscerai benissimo.
Le
no?
conosco perché...
Entra il cantante, non faccio nomi perché è poco elegante, però entra il cantante, tutti che si girano vanno a chiedergli, entra il discografico, entra le ragazze che cercano di, i ragazzi che cercano di... Si vede che sono incontri lavorativi dove le dinamiche dell'autenticità sono rare.
Possono cadere, l'autenticità può cadere lì.
Quelle... Che devi andarci per forza perché così sì. poi... Ma invece Bugo sta all'estero da quanti anni e non fa queste cose. Tu ti reputi un outsider, Bugo?
Ma sì, ma anche quando stavo in Italia, io mi sono trasferito a Milano nel 99, e cioè nonostante io mi ritengo una persona molto spontanea, che adora ad esempio far festa con gli amici, serate fuori a bere o ubriacarsi, ne ho fatte migliaia, però un conto sono i party, quelli organizzati dall'ambiente, e anche quando io mi sono trasferito in India, che è stato il mio primo trasferimento, nell'agosto del 2010, però io ero già 10 anni che ero a Milano ed ero già uscito con i miei primi dischi, quindi anzi all'inizio della mia carriera ero hype, come si su termine di merda che odio, e quindi andavo, poi andavo via dopo 5 minuti, ritornavo, non, perché è una cosa che a me non mi interessa, forse perché sento che c'è del fake, non saprei nemmeno dirlo, non mi diverte quando non sento che posso essere me stesso sempre, che poi io lo sono sempre, e penso che l'hai capito conoscendomi anche sì. questi ultimi anni, e quando sento un po' quella sensazione di, l'ho detto fake, nel senso, sì. poi magari non vuol dire che chi va lì è fake, però ho capito, devi fare delle cose sì. perché sei, io non mi sento, io voglio andare lì a far casino, andare via, non voglio essere obbligato che devo salutare quello e quell'altro. Questa cosa crea? Un po' di sospetto nei miei confronti, mi va bene. A me va bene questa cosa l'ho voluta io dall'inizio della mia carriera, ma il mio carattere non è un modo per essere contro l'ambiente o una persona o una mentalità, il mio carattere è che io voglio farmi i cazzi miei, si può dire, o devo dire fatti miei, no?
Anzi.
Voglio farmi i cazzi miei e quindi voglio essere anche libero di gestire le relazioni di lavoro come voglio, e questa cosa mi tiene vivo, mi tiene lucido, mi tiene anche fresco, spontaneo, vero, che quando faccio una cosa sono qua con te perché voglio star qua. Sì.
È una figata questa cosa, perché in effetti quando un ragazzo vuole fare il musicista dici voglio diventare una rockstar perché così sarò libero da tutte le dinamiche del lavoro convenzionale, invece poi vado agli eventi come quelli di ieri sera, Vasco mi sono divertito, non ti preoccupare, però io sono un osservatore, poi essendo esterno vedo tutto e posso viverla, certo. vivermela senza e dover entrare empaticamente con gli altri, e dico cazzo, poi questi vogliono fare i cantanti, c'erano i wannabe cantanti, cantanti affermati, ma le logiche mi sembrano le stesse che ho visto negli incontri aziendali, sì, della borghesia, certo. sono uguali, sono più borghesi dei borghesi poi quando fanno questi incontri. No?
L'hai detto te, non volevo dirlo io.
Cioè, come in politica...
Non ho un bel rapporto nei confronti del mondo con gli artisti, adesso dico che è un problema, non è un problema, poi è una cosa mia, non ce l'ho con nessuno, Dente, Vasco, Brunori, li conosco tutti i ragazzi, cioè, quando li vedo sono anche felice di vederlo, ma non voglio vederli in situazioni, chiamole lavorative, non mi annoiano, e c'è differenza tra essere una pop star ed essere una rock star, e quella cosa ce l'hai o non ce l'hai, non la puoi imparare, e quindi io lo sono, mi ritengo una rockstar di natura, mi viene da farlo, anche se non facessi musicista, che non vuol dire tirarmela, non me la tiro io, se una cosa non mi va la dico, se non voglio andare in un posto non vado, però quando ci sono, perché voglio esserci, quando faccio una cosa perché è vera, non è costruita, tutto quello che ho fatto l'ho fatto perché volevo farlo, io l'ho scelto io, quindi il fatto che nell'ambiente vengo preso con sospetto mi va anche bene, perché alla fine è una forma di libertà, mi sono costruito questa libertà e quindi sono dentro, diciamo, al castello, chiamiamolo così, della musica italiana, ma quando voglio esco, entro, esco, e questa cosa la devi volere, è il carattere che lo forma, e molti ragazzi, torniamo ai giovani, no, non devono cadere nel tranello mi faccio vedere così mi notano. Sei tu che devi decidere quando farti vedere, quando te ne devi andare, se tu te ne vai magari ti notano anche di più, cioè sei tu che devi fare le tue regole, questo per me è il vero, vuol dire essere veramente rockstar. Poi ripeto, ognuno gestisce come meglio crede il suo lavoro ed è giusto così, non è che tutti devono essere...
Sì, cioè, come allora, dire... ieri addirittura quando ad alcune persone ho detto mi devo vedere con Bugo, qualcuno mi fa vedere che ci litigherai.
Ma non è vero.
Ma io non ho mai litigato con nessun ospite in quattro anni, anche 150 episodi, non so quanti siamo. Insomma, poi no, Bugo, no. Beh, Bugo lo conosco da quando... Tu guarda, sai una carambata... Io ho venduto una chitarra a Gio Vitaliano, non so se suona ancora con voi. Gio Valeriano,
veramente?
Suona, sì, una Fender bianca, perché io suonavo, ho avuto una band fino all'età circa di 28 anni e suonavo alle sale prova di Via Lombroso, quella dove c'erano le vibrazioni, eccetera.
Ok.
E ho messo un annuncio di vendita della Fender perché avevo cambiato genere, ero diventato più
pop. Quindi era Stratocaster.
Era strato bianca, sì. Avevo poi preso la Rickenbacker, mi ero mandato più, sai, sulla sonorità beat. E volevo vendere, non c'avevo soldi.
Io uso la Rickenbacker.
Ah, vedi, cioè... ci siamo uniti. E è venuto questo personaggio, Gio Valeriano, che suonava nell'underground milanese, nei club di blues, sì, eccetera. Sì. Poi cazzo, quando ho visto i tuoi video che c'era Gio Valeriano non ci potevo credere, che è un bluesman storico della scena milanese.
Sì, ma anche nazionale, anche, direi. Cioè, sì, lui sì. Suona tantissimo. Mm. Tra l'altro Gio Valeriano mi fa pensare che sul mio disco del 2004, che si chiama Golia Melchior, c'è il suo nome sulla copertina, che è una cosa difficilmente vedi artisti che mettono nomi...
È vero, bravo.
Io Bugo con Gio Valeriano, perché lui in quel momento lì... aveva capito la mia vera passione per il blues. Non mi ritengo blues io come genere, però mi piace molto, è una scuola di carattere per me il blues, soprattutto con l'acustico, Robert Johnson e tutta quella,
sì.
E quindi Joe, quando l'ho chiamato, per me era importante in quel momento, quindi mi stai citando una persona che ancora adesso mi scrive, mi segue, mi viene, sì, ancora a vedere.
Sì, 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 no, bello. Quando l'ho visto che è venuto da te, mi sembrava proprio quasi un'operazione anche esteticamente interessante, perché tu vedi quest'uomo che già all'epoca aveva una certa età, rispetto, sì, a te quanti anni avete di differenza?
Allora, secondo me, allora, questa è la copertina, c'è anche un'altra copertina.
E scusa, una carambata, questa copertina?
Questa copertina, questo disco qua, ecco, guarda che c'è un altro, questo disco qua ha due copertine, perché è un doppio.
Ok, okay. Ma questa foto qua te l'ha scattata un mio carissimo amico.
Vabbè, no, tutti i vostri amici.
Ma te l'ho detto,
Tommaso May, mi ricordo, certo, abitava, certo, a casa mia quando ti ha fatto questa foto, che lui è tornato e montava sta testa, ma dove la metto sta testa?
Sì, perché volevo fare una roba tipo Caravaggio.
Sì, ah, veramente?
Tommy May, sì, sì.
Ah, Tommy. Cazzo, proprio questa che ho citato,
questa,
vedi,
cioè,
tutto
lui, questa qui l'ha montata a casa, cioè l'ha,
aspetta, lavorata. Che anno è questo?
2004.
Sì. 2004.
Vabbè, sì. Ma tu lì eri anche, diciamo, adesso sei, diciamo, una persona appunto che nel mondo della musica viene reputato, litighi con altri rapper, cioè sei una persona di, come,
ma
dire,
che scherzo,
divisiva, divisiva. All'epoca invece tutti dovevano dire che Bugo era un figo nel mondo dell'indie, perché eri hype, come hai detto tu all'inizio, cioè eri il back italiano, ed effettivamente poi hai fatto una roba pazzesca, cioè quella di piacere nel mondo dell'indie. Ma poi io mi ricordo, mettevano i tuoi pezzi a Ciao Belli, quello di Radio DJ, sì. Io mi rompo i coglioni.
DJ manda... Angelo, no? Sì, è, sì, uno che dall'inizio mi supporta.
Cioè, esatto, ti mandavano come se fossi quasi un cabarettista, cioè non capivano che invece eri un cantautore. Però è bello. Ecco, come ti ritrovi in questa terra di mezzo? Un po' alla Iannacci, un po' alla Iannacci, cioè che non si capisce se sei un performer, un uno stand-up comedy, un personaggio, un cantautore?
Beh, innanzitutto non mi ritengo per niente un comico, anzi, assolutamente. Cioè, nella mia musica ci sono degli elementi ironici. Un conto l'ironia, un conto far ridere. Poi sono simpatico, mi ritengo simpatico, a differenza di quel tuo amico che ti ha detto che non sono simpatico. Non è vero, non
ha
è
detto
vero.
Che avremmo litigato.
Ma non è vero, non è vero. Cioè, dipende. Questa intervista dipende da te, non da me.
Certo. Ma io sono libero.
Quindi io mi... Qual era la domanda che ora mi sono perso?
Cioè, come questa tua capacità di essere inclassificabile, no?
Ma perché non voglio rimanere me stesso, non voglio entrare in nessuna categoria. Mi citavi Iannacci.
Cioè, infatti, me tutti ricorda quello.
Tutti i miei eroi si creavano loro, le loro regole di stare nel mercato discografico. E questa cosa che ti racconto mi viene naturale. Non è che vent'anni fa pensavo adesso mi creo le mie regole, però mentalmente io ero già portato a una certa vuole essere indipendente mentalmente, eppure quei dischi lì uscivano con Universal.
Certo.
È una cosa che è naturale, questa cosa qua di essere outsider. A me interessa molto. Tutti gli eroi della mia vita musicali, quindi Iannacci, Vasco, Tenco, Battisti, Celentano, Nirvana o Oasis, Kasabian, cioè sono tutti, a loro modo secondo me anche i Beatles, John Lennon in particolare, erano tutti outsider, Bowie era un outsider, e quindi per me loro, oltre alla musica, mi interessa come si ponevano, facevano dischi divisivi dove magari i vecchi fan non li ascoltavano più, quando Lennon fece i dischi per Yoko Ono, tutti gli hipster, di Strawberry Fields Forever dicevano che palle, mo fai pezzi su Yoko Ono, ma a me non mi interessa. Questo modo di porsi nei confronti del pubblico, che per me è molto onesto, perché Leno faceva quei dischi perché voleva parlare di sua moglie, ti crea un po' quella, dire, chiamiamola antipatia, ma non è che lo facevano perché volevano essere antipatici, volevano essere se stessi, e questo è uno sforzo che è necessario fare, perché se no tu al pubblico gli dai delle cose che forse tu non vuoi, gli dai delle cose perché sai che a loro piace. È come se io avessi ripetuto sempre nei miei primi dischi. Il rischio mentale per un artista è che ti adagi, quello è il vero pericolo, accontentare il pubblico. Nonostante io sia debitore ai miei fan dall'inizio della mia carriera, c'è il fan club che si chiama Io mi bugo dal 2000, e questo gruppo di fan mi segue nonostante io cambio. Hanno capito che magari c'è anche un disco che gli piace un po' di meno, ma hanno capito il personaggio. Io ad esempio adoro Dylan, ma non è che ascolto tutti i dischi di Dylan, e lui è uno molto divisivo, ha fatto delle cose,
sì.
A fine anni 70 ha fatto il disco addirittura Cristiani, dove non l'hanno più cagato, per tornare ha dovuto fare Out of Time nel 90, cioè per me questi sono insegnamenti che mi tengono, come dire, sto bene così.
Ma c'è qualcosa
mi piace anche parlartene, mi rende vivo,
sì,
mi sento lucido,
si vede, cioè, ma è per quello che sei qua, perché ci piaceva l'idea di incontrare veramente il musicista più outsider che c'è in Italia. Ma la domanda è questa: come si fa a rinunciare a le valli dorate del successo facile, delle promesse che ti fanno i discografici? Cioè, qual è il trucco che usi per resistere alla tentazione di un successo più facile, cioè, perché questo è un problema per qualsiasi creator, oggi si chiamano così, no? Cioè, successo subito immediato seguendo determinate regole, o rischio di flop e rischio di dover andare avanti da solo senza la protezione dei grossi sistemi editoriali, eccetera. Cioè, come fai a resistere alla tentazione di non circondarti di un'atmosfera più accomodante quando crei arte?
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Molto difficile rispondere, cioè banalmente ti direi, innanzitutto ogni creativo, che sia un creator o un autore di canzoni, deve essere il più possibile sereno nel suo modo di fare. Se uno è sereno a giocare con sistemi più commerciali, è giusto che lo faccia. Io non critico chi vuole essere più comodo, però l'importante è che sia sereno, e che a volte non li vedo sereni. Quando vedo che crollano dico, allora c'è stato un problema prima. Allora,
San Giovanni, ho visto che ha cancellato, non so chi sia San Giovanni, però i ragazzi della redazione mi hanno detto ha cancellato tutto, tour, tutto, perché non ci sta più dentro.
Però non penso che lui voglia spezzare una lancia a suo favore, anche se non lo conosco. Secondo me è ancora un'altra questione, è un ragazzo giovane che si è trovato in una situazione grossa e ha deciso con coraggio di dire no, io non voglio, cioè fai Sanremo e rinuncia a tutto, è un atto di coraggio che trova tutto il mio appoggio. Non lo conosco,
sì.
Anche musicalmente.
Però ti risuona su questo fatto che dicevi tu, cioè
quello è un atto coraggioso da parte di un giovane, è un bel esempio. Sì. prima la sanità mentale, la propria forza interiore rispetto ai numeri. Quindi non voglio nemmeno generalizzare, secondo me ci sono anche ragazzi che fanno grandi numeri e che sono comunque anche sereni mentalmente, non certo. È che adesso tutti quelli che hanno un successo veloce e immediato sono come dire squilibrati, paronone, però
certo.
Cioè dipende veramente da ogni persona. Di non, io ad esempio, tu mi chiedevi, hai mai ceduto alla tentazione del facile successo? Ma non me lo sono mai neanche posto.
Ok, questo però presuppone, l'hai detto anche in un'altra intervista, una bellissima intervista che hai fatto al podcast Tintoria, tu dici perché la gente non è in grado di conoscere se stessa, non conosce bene se stessa. Che cosa fai tu per conoscere te stesso così bene? Perché la chiave anche
secondo me non ascolto gli altri, ad esempio quando io sento dire, che poi ho detto vicino a Marco che il mio socio fa ridere, non ascolto gli altri.
Beh, ma siete una cosa unica.
No, ma io ad esempio, io con i miei collaboratori adoro chiacchierare, cioè Marco testimone, ma lo sanno tutti, cioè io non lavoro mai da solo. Ma prima devi essere dentro di te, sapere chi sei.
Ma quali sono gli indicatori che ti fanno capire dentro di te che stai facendo qualcosa che ti fa sentire vivo rispetto
È una cosa non è che
dai, ci sarà una cosa, dici, non so, ti passa il tempo più veloce, ti eccita, ti viene duro, non lo so, dimmi tu. Cioè.
È una sensazione che sto prendendo una strada per me corretta.
Cioè, l'umore.
Mi fido di me stesso. È una cosa che coltivo da piccolo.
Cioè, un istinto proprio.
Sì, è un istinto per me, istinto. Sì. Non ti so spiegare razionalmente, perché sento che è un percorso che mi fa star bene. E se io parto già in questo modo mentale, qualsiasi incidente succede, vedi Sanremo, ne esci con calma. Ma anche all'inizio, io ho fatto Casalingo nel 2002, buco buco qua là, però attenzione, Rolling Stone disse non confondiamo la merda col cioccolato, non è che tutti mi volevano... Ma quando tu sei forte di te e ti costruisci questa cosa, forse anche nella solitudine, e torniamo ai discorsi dei parti, quando tu ti costruisci questa cosa... Qualsiasi incidente che riceverai nella vita, che purtroppo succederà a te, a tutti succede, ragazzi, non è che non sono nel campo dell'arte, sei un po' più forte a reagire. E anche se sei forte, ti assicuro che a volte la difficoltà ce l'hai lo stesso. Quindi immagino se non sei nemmeno preparato.
Sì.
Il carattere per me è una cosa fondamentale al pari della musica. A me non mi interessa avere il talento musicale, mi interessa avere il carattere. Questa è una cosa che ho sempre lavorato su di me fin dall'inizio della mia carriera. Non mi interessa essere un bravo musicista. Mi interessa avere carattere e saper scrivere canzoni. Una volta che ho i miei obiettivi, mi puoi criticare e io ti dico, bravo.
Beh, non interessante. È che... questa tua vita...
E quindi è un'analisi che uno deve fare con se stesso,
sì.
E richiede, secondo sì. me, profonda serietà, solitudine, non deve ascoltare... né il papà, né la mamma, né la fidanzata, nessuno deve ascoltare, devi ascoltare solo te stesso, devi essere egoista in quel momento di creare la tua forza. E poi una volta che te la sei creata, così faccio io, mi immergo nel mondo e mi sento più sereno, perché sono in pace con me stesso, con i miei obiettivi, quindi anche con mia moglie, con i miei collaboratori, con i miei figli, sono più sereno.
Che bello.
Quando uno lo vedo in balia dei venti è perché forse non si è fatto delle domande. Cosa mi disturba? Cosa non voglio fare? Molti artisti non si fanno queste domande, ma
no.
Questo è carattere, questo è imparare a suonare la chitarra o imparare il carattere, cioè uno può anche scegliere cosa fare.
Sì.
Cioè,
e da qui per fortuna l'attitudine, ci sono io.
No, ma l'attitudine che mi hanno insegnato tutti i miei miti del rock va a pari merito con la tecnica. Spesso molti si basano solo sul talento dell'imparare a cantare bene e lasciano da parte il come sto. Come reagisco alle difficoltà, e quindi lo dico perché mi auguro che i giovani imparino un po' di più il carattere, che mi sembrano molto fragili e mi fanno molta tenerezza, tantissimo, non tutti però molti.
Cioè, sì, sì. E, tra l'altro devo dirtela, perché qua oggi dobbiamo fare veloce, quindi devo dirti delle robe che sì, siccome ti seguo da sempre, no? Una volta ho visto che leggevi un libro di Ray Dalio.
Cioè a caso, adoro i libri,
cioè io,
colpisce sta cosa.
Io sono un formatore finanziario dal 2010, ho un'azienda di formazione dove insegniamo le persone a fare investimenti. Cioè per noi Ray Dalio è il guru dei guru, perché è il trader più performante di tutti i tempi. Quando ho visto Bugo che leggeva Principles di Ray Dalio, dico che cazzo.
È un capolavoro di strategia mentale, molto importante.
Cazzo.
Lo cito ancora al mio socio ogni tanto.
Cazzo.
Ecco, cioè, perché non è tanto il discorso dell'investimento.
No, certo.
Quel libro lì, se l'hai letto?
Sì, sì, l'ho letto. È difficilissimo, è complesso.
È difficile,
sì.
Però è affascinante per me il discorso del lavoro di gruppo, ad esempio. Lui quando dice, sì. Io sono il leader di tutto, ma se tu che lavori per me mi critichi, devi farlo. Tu sei obbligato a fare, è un tuo dovere, e non è scontato.
No, no.
E quindi... anche qua non ti so spiegare perché, però da tanti anni mi piace leggere questi libri che vanno da Bill Gates.
Ti motivano, ti aiutano.
Marchionne è un personaggio meraviglioso. Sì. Cioè, sono dei personaggi che mi affascinano, quello Ray Dalio che hai citato, ora altri che mi
no, ma ti vedo che leggi proprio cose
molto,
motivanti.
Fanno,
sì.
Ma mi fanno star bene, mi fanno anche forse staccare dal mero aspetto creativo. La creatività non è solo leggere i libri di Picasso, o leggere i libri su Andy Warhol, che riconosco, cioè anche secondo me crearsi una sicurezza mentale, non saprei definirlo, mi piacciono e li faccio, cioè, alla fine forse anche questo mi fa star bene, mi fa essere lucido, perché leggo quello che voglio, fregandomi se uno dice cazzo boh, legge i libri motivazionali, e allora... Però io sono qua, io ti parlo, sto bene, qual è il problema?
No, no, ma io adoro questi cortocircuiti, veramente. Quando l'ho visto ho detto, beh, boom, oggi you made my day, come dicono gli americani. Mi correggi se dico che effettivamente un cantautore oggi un minimo di conoscenza imprenditoriale, manageriale deve averla per gestire un team, per gestire la propria immagine, il proprio self-branding.
Sì. Sì.
C'è un minimo.
Beh, bei paroloni, li conosco.
Sì, sì, sì.
No, mi affascinano molto, che sì. Poi io ho sempre ragionato così, non conoscendo quei termini, perché nel 2000 mica c'erano quei termini, mica leggevo quei libri, però l'aspetto organizzativo del mio lavoro va a pari merito con la creatività. Preparo la macchina, questa macchina, che sia scassata, rossa, verde, non è importante, io l'ho preparata. Vi piace? Sì. Ok, come la comunichiamo, e quindi fin dall'inizio il videoclip è comunicazione, come li facciamo? Quindi nel 2002 io mi ero appena trasferito, ero un po' selvaggio, facciamo un certo tipo di video. Il disco dopo è quello lì, che era più modaiolo, infatti quindi video come li facciamo? Questo aspetto organizzativo di creare un'organizzazione legata all'immagine, quindi al branding, mi interessa molto. So anche di avere un branding difficile. Io.
Sì, è che esatto.
Perché essendo variegato, essendo comunque sempre mobile, non sai bene come catalogarlo.
Sì.
Quindi forse pago anche un prezzo per questo, però fa niente, a me non mi interessa. Forse pago un prezzo di non avere sempre lo stesso tipo di, come dire, comunicazione. Le canzoni cambiano, gli argomenti cambiano, come mi vesto cambio. Però insomma a me piace essere così, forse è una cosa che richiede più tempo per essere appresa, ecco. Non...
No, allora secondo me un tema che sicuramente voglio chiederti è che da sempre ti seguo e possiamo dire che non hai proprio un rapporto rosa e fiori con i social media, nel senso che a un certo punto ti sei cancellato, poi sei tornato.
Ma l'ho fatto per strategia quello.
Ah ok, vedi, non lo sapevo. Ma mica scemo buco.
Il titolo della puntata, mica è scemo. Perché se la faccio da scemo? Allora, i social network.
Adesso che hai fatto questa battuta, l'altro giorno ho postato una story di...
È meglio sembrare scemo essere che il contrario.
Goodfellas, che c'è Joe Pesci che dice...
Ma
è stupendo. I'm funny. Why you say I'm funny? I'm funny how? Do I amuse you? I'm funny like a clown. Why? Dimmi perché
stupendo,
sono. Dimmi perché sono.
Stupendo.
Mi reputi divertente. Mica fa venire i brividi, fa paurissimo.
Quella scena lì è un capolavoro. Lui ne parla spesso anche con. Chi era Al Pacino, quella che era con lui? O. Vabbè, mi confondo. Scusami, perché del cinema non sono molto esperto.
No, forse De Niro.
De Niro.
È un capolavoro quella scena lì.
Quella scena lì. L'ho rivista su Instagram, l'ho ripostata perché proprio. Spiegami perché sono divertente, in che modo sono divertente.
Comunque, ecco,
adesso tu hai detto perché io la faccio da scemo, mi sembrava
no,
Joe Pesci.
No, ma questo no,
adesso
no,
me
no.
Mena.
No, però attenzione, quando io dico preferisco essere un leone che si veste da asino, non c'ho bisogno di dimostrare che ho delle qualità, me le tengo per me e le tiro fuori quando devo tirarle fuori. I social network mi sono piaciuti fin dall'inizio. Quindi MySpace, ti ricordi?
Messi.
Ahimè. Lo usavo parecchio, poi è arrivato Facebook, mi sembra lì a ridosso 2008, sì. Twitter 2009, io ero già lì, sì. Eravamo io giovanotti tra, sì, i cantanti, eravamo in pochi, sì. Poi perché l'ho chiuso? Ho chiuso il rapporto con Universal e ho detto, mi sono guardato allo specchio e ho detto, ma a me chi mi obbliga? E torniamo al discorso della libertà, ma chi mi obbliga a tenerlo? Io lo cancello, che è una cosa,
sì, sì.
L'Universal mi dice, che cazzo fai? Per me anche quella cosa di avere la libertà di andarmene, di perdere tutti i follower, qual è il problema? Chi mi segue mi recupererà. So che questa cosa ha dato anche fastidio a qualche mio fan, ma forse non era così fan. Quindi, cioè, io so di averlo fatto anche per gioco, se vuoi. Ma questa cosa mi piace.
Sì, poi
Twitter ho aperto, l'ho richiuso, l'ho riaperto con Sanremo.
Poi sei stato tra i primi a fare una roba che ho visto, che cancellavi tutte le foto, poi postavi una foto alla volta. Cioè, hai sperimentato di
brutto. Ma perché...
sì, sì.
La domanda che mi faccio io, a parte gli scherzi, è perché no? Mi piace anche rompere i tabù con me stesso. Cioè, a volte mi piace anche mettermi... rischiarmela. Mi tiene vivo sta cosa, non te la so spiegare.
Ma passa.
Molti si stupiscono che uso così tanto TikTok, perché no? Lo uso da 4 anni, divertente, sto conoscendo i giovanissimi, mi diverte tantissimo. E quindi...
E questa cosa della, diciamo, poi sicuramente c'è un componente di entertainment, però del dissing fra cantanti, l'ultimo con Lazza, che vi siete, come dire, avete duellato.
Ma io in realtà non ho fatto nessun dissing su quella roba lì.
Beh, lui ti ha citato in un brano di una sua canzone, tu ti sei incazzato.
Ma questa è una cosa vecchia, non è che... Aspetta, voglio dire, lui mi ha citato qualche anno fa.
Ok.
E lì ho detto, Andrea aveva fatto Fibra, ha fatto Salmo.
Sì.
La cosa che a me girava i coglioni, che dicevano, io non sono buco. E volevo dirgli, perché qual è il problema? Essere buco dovrebbe essere un onore.
Ci sta.
Cioè, okay? C'era quella sottile derisione, però è andata, no? Qualche tempo
sempre
dopo,
sempre alludendo al famoso fatto, perché
certo,
cioè, il fatto che il buco è quello che va via, per quello.
Perché per loro sottilmente era come dire, chi va via è codardo.
Ah, chiaro.
Anche Fibra l'ha fatto, anche Salmo.
Che poi tu, adesso non ne parliamo invece, a fondo, però tu sei andato via, però il foglio l'hai buttato giù. Quel gesto lì, dicendo questa merda.
Quello è un atto di coraggio per me. Sfido chiunque andare via con calma, in quel modo, in quel momento, senza far scenate. La musica non è una pagliacciata per me. Quindi
un rispetto nei
volevo,
confronti.
Era un messaggio a questi qua, no?
Posso dire che è un atto di alta, quindi, poesia questa cosa qui.
Cosa?
Il tuo atto che hai fatto in quel momento. Per me è stato
un atto drammatico, molto difficile, certo, empaticamente. Certo. Adesso ve lo sto raccontando perché lo sto internalizzando ancora. Le Iene è un esempio e non volevo nascondere. Non mi piace parlare molto di come ancora ci soffro, però è vero.
Sì.
Perché poi mi perdo, vedi, quando questa cosa mi apre,
sì, sì,
nero nella testa.
Sì, sì.
Però tornando a Lazza, in realtà io poi avevo scherzato un tempo dopo su un TikTok che mi aveva fatto un ragazzo.
Sì.
E quindi lui pensava che io avessi fatto quello lì come dissing, ma in realtà non era un dissing, io non avevo... E lui mi ha risposto un'altra volta, e quindi c'è Lazza che mi cita in 2 canzoni. Cioè, io sono in 2 canzoni di Lazza, quindi mi vuoi bene. Beh,
è marketing.
Io lo so che
questo.
Mi vuoi bene, vero? Jacopo?
Sì,
so che
sì.
Mi vuoi. E quindi non...
No, mai me.
Ma quella è una parte divertente. Io ho imparato anche a conoscere i suoi fan. Qualcuno ora mi odia lo stesso, ma molti, quando scherzando poi nei messaggi diretti su Instagram, mi hanno chiesto anche scusa. Mi hanno detto... Sei forte, sei come noi.
Ah, vedi, poi c'è un...
Quindi i giovanissimi...
Dietro le quinte.
No, ma i giovanissimi sono... Anche lì, quando te la rischi un po' e comunque lo fai in buona fede, io non ce l'ho mica con Lazza, ognuno fa quello che vuole, no? Ma quando tu sai che lo fai con buona fede, avrai sempre una risposta... Se tu vuoi essere in buona fede, avrai sempre una risposta empatica, però devi essere il primo a dimostrarlo. La difficoltà che fanno i giovanissimi è che se tu dici vaffanculo, l'altro risponde vaffanculo, non esci da lì. È lì l'hating. Late speech è il problema di quello, però se tu sei in buona fede prima o poi se vuoi ne esci. E io con molti ragazzi fan di Lazza ogni tanto mi scrivono ancora per il singolo nuovo e mi dicono bello il pezzo,
come sta andando,
ed è incredibile sta cosa che capito, magari gente che fino a un mese fa mi odiavo, non mi sopportava, dice cazzo però sei come noi.
Sì.
Per un
cinquantenne sentirsi dire da un ventenne sei come noi, a me fa piacere, mi fa un complimento.
Aggiungo questa cosa, che da quel momento in poi per le generazioni più giovani, quindi quelli della mia età, i ventenni, così, sei diventato anche una sorta di simbolo. Cioè, piano piano questa cosa qui, tu hai saputo sfruttarla, questa cosa qui, in un modo molto molto potente, e questi sono effettivamente i risultati.
Ma mi auguro che per i giovani sia un modo per dire, se vivete un momento per voi tremendamente difficile e imbarazzante, perché per me è stata una roba tremenda, non cadete nella trappola. Bella sta cosa che tu mi hai parlato più volte del discorso della trappola delle vie facili. Non cadete nel... cercate di resistere, non cadete nella via facile del dating, cercate di capire cos'è per voi importante. Per me lì in quel momento era la mia dignità. Non potevo permettere che nessuno dico, ed era il mio primo festival, mi rovinasse la mia canzone e mi insultasse in quel momento. Quindi in quel momento lì la mia dignità era più grossa di tutto quello del mondo per me. Nella mia testa era la... E quindi è un messaggio per me importante, sì. Nel senso, poi ognuno raccoglie quello che vuole raccogliere. È impegnativo, sicuramente, perché magari un diciottenne vuole solo divertirsi, no? Ma la lunga paga. Alla lunga, almeno per me, paga.
Sì, quindi... rispetto per se stessi, che colpisce molto nelle tue parole e anche nella tua reazione così profonda che hai avuto in quel caso. Cioè, l'amore che hai per la tua dignità e per la dignità della canzone che porti. Cioè, viene al primo posto,
festival,
capisci?
Per la gente, esatto. per la canzone. Cioè,
no, perché uno potrebbe dire, cazzo,
per gli altri già.
È un'opportunità, facciamo una roba che non è mai successa, adesso divento virale. Madonna diceva, che parlino di me purché se ne parlino. Invece tu hai una scala valoriale diversa, dici no. Non me ne fotto un cazzo, non è che l'importante è che parlino di me, non, Madonna, indipendentemente da quello che dicono. No, certo. C'è un valore preordinato che è la mia dignità, quindi l'amore che c'è per la mia arte e per la mia persona, proprio per me stesso.
Integrità. Beh, anche, è un termine che ti appartiene.
Ma sì, allora diciamo, interessante. Diciamo che a me danno fastidio anche i tabù. Le frasi fatte, e quindi il fatto di dire, com'è la frase che hai detto te, l'importante è che se ne parli, non è vero, una cazza, cioè, non, che cazzo vuol dire, dove è scritto la legge della
Bibbia?
Perché
oggi
è così. Erano 10 comandamenti, che i tabù vanno scardinati. Marchionne, leggendo i libri di Marchionne, ti rendi conto che lui ragionava così, se no non avrebbe fatto quello che ha fatto. Quindi non è solo una cosa di noi artisti, le frasi fatte non devono esistere, non esistono. Squadra che vince, si cambia. Questa è una regola per me, ad esempio. Io ho cambiato sempre squadra con dischi anche che andavano bene. Ma lo facevo perché mi tiene vivo questa cosa. Quindi non è che squadra che vince si tiene, non è vero, che lo dice. Quindi
sono trappole anche quelle, le frasi
per
fatte.
Per me sì, perché sì. Ti adagi.
Sì, sì.
Ti adagi. Ed è una cosa che ho imparato anche leggendo autori motivazionali. Non so come si possono...
Sì, sì,
Ray Dalio è...
Diciamo che Ray Dalio ha scritto il suo primo libro dopo 40 anni in cui ha battuto il mercato borsistico sistematicamente. Anche questo sarebbe interessante, perché ci sono tante persone che prima scrivono i libri e poi fanno le cose. Invece Ray Dalio ha fatto tutta la vita, ha dimostrato di saper fare, poi ha scritto un libro che, voglio dire, ha un'altra valenza. Ecco, come si fa... Cioè, come si fa a mettere al primo posto se stessi rispetto alla propria notorietà? Perché questo è un tema veramente
caldo. La notorietà oggi per me non è un valore. La notorietà non può essere un valore. Allora, a me piace essere riconosciuto, perché l'ego fa parte di tutti noi, no? Ma mi piace anche perché mi piacciono le persone. Se un ragazzo giovane mi viene a salutare, sono felice, perché l'avrei fatto anche se ero un imprenditore, perché mi piace stare con la gente.
Sì.
Ma la notorietà, la fama non deve essere... È una conseguenza, non deve essere un obiettivo. Nel mio caso è stata una conseguenza, va bene. Non deve essere un obiettivo. È pericoloso quella cosa lì. Io adoro Andy Warhol, ma prima o poi tutti saranno famosi in 15 minuti e ho rotto il cazzo. Cioè, scusate, no? Non si può, perché sennò usiamo ancora le frasi di 700 anni fa. Cioè, il mondo va avanti, quindi la notorietà come un valore a me spaventa. E secondo me i ragazzi se ne stanno accorgendo. Io sono fiducioso, vedo dei segnali che stanno capendo che stanno male. Poi c'è questo termine che usano adesso, quello, la paura del non essere, come si chiama? Fear of
missing out.
Cioè, quella che è una cosa che l'ho letta 2 settimane fa. Sì. Cos'è che vuol dire esattamente?
Che praticamente hai paura di perderti le cose.
Hai capito? Invece no, te le devi anche perdere, perché in quei momenti lì si libera e decomprimere. Anche decomprimere per me è importantissimo.
Lo so, Lo so, infatti tu hai detto...
Staccare la spina.
La mia vita è 90% di decompressione e 10% di produttività.
Ma questo
il tuo manager ride, però...
Queste le prese da tintoria.
Sì. Vabbè, ovvio.
Beh, quella è stata una serata geniale a modo suo, però questo è vero.
Cazzo, guarda che è incredibile questa frase, perché...
Ma per me è vero.
Io sono di Milano, faccio fatica anche solo a immaginare, ti invidio tantissimo, l'idea di vivere con questo comandamento nella testa. Cioè io per ottenere il massimo devo fare 90% del mio tempo di ozio, però quando faccio quel 10% brucio completamente.
Brucio e vi do la verità di quello che sto raccontando. Secondo me un creativo, non parliamo di artisti, cioè in generale, il creativo ha il diritto, deve perdere tempo. È una regola. Che deve imporsi, quindi se ne deve fottere se la società ti dice ma devi lavorare, cazzo ti dici io sto sul divano 8 ore, la nona ora ti do il capolavoro, e questo è anche è motivazionale anche. Quindi però attenzione, questa è una regola che piace a me, ogni artista, ogni creativo deve crearsi la sua regola per cui lui si senta a suo agio, e a volte non mi sembra che sottovalutano queste cose più caratteriali che creative, no?
Sì. No, perché poi
per me vanno a pari merito la creatività.
Questi libri motivazionali pensano sempre di darti la ricetta che vale bene per tutti.
No.
Per esempio, svegliati alle 3 del mattino, svegliati alle 4 del mattino, svegliati alle 3, svegliati alle 2. E poi scopri che, oppure scrivi, non importa se scrivi bene o scrivi male, scrivi tutti i giorni. E invece poi arrivi tu e dici, no raga, a me questa cosa non funziona.
Infatti, ad esempio, su TikTok vanno molto questi canali dove mettono le frasi motivazionali.
Le 5 regole per... No,
che vanno anche bene, però devi filtrarle col tuo essere io Christian, Marco, ognuno il suo, perché sennò diventano i comandamenti, magari li puoi sperimentare, poi ti rendi conto che non è così.
Ah sì, perché la cinepresa della nostra consapevolezza non può essere sempre diretta verso da dentro di me a fuori, ogni tanto dovrà anche essere girata verso di me per vedere che cazzo c'è da questa parte dentro, no?
Per me...
Però quella parte lì tu la fai bene, ed è un grosso insegnamento quello che ci dai.
Ma sai che... Mi viene naturale. Veramente.
Ma i tuoi genitori, adesso non voglio fare il podcast.
No, parliamo, io ho un rapporto fantastico con mio papà e mia mamma.
Perché da qualche parte deve arrivare questa autonomia intellettuale.
Arriva
questa...
da Dio.
Grazie Dio.
Cioè, da dove arrivi? Cioè, non so come dire, è un talento che avevi fin da piccolo, oppure sei nato in una famiglia in cui ti hanno insegnato che il valore principale era la dignità personale, la libertà.
Io ho un bellissimo rapporto con mio papà e mia mamma, sono del 50 tutti e due, così capisci anche la differenza di età, no? Mi hanno avuto che erano giovani,
infatti.
Io ne ho 50, ma in realtà a casa mia non si è mai parlato molto, ma il giusto, e non ho mai avuto degli insegnamenti, degli insegnamenti diretti, cioè la frase, ma probabilmente il modo di porsi di mio papà e di mia mamma mi ha insegnato quello.
Certo.
Poi mio papà fa tutt'altro, commerciante di metalli, mia mamma è casalinga, quindi non sono artisti, a casa mia l'arte non c'era. E forse anche questo, penso io, forse mi sto anche troppo autoanalizzando, non è così, però forse il fatto che a casa mia non c'era musica, io non ho mai saputo chi era Duchamp fino a 20 anni, cazzo è sto qua, Marcel Duchamp, te lo cito perché è uno dei miei eroi.
Sì, lo so che tu giri spesso per mostre d'arte.
Non tanto, se vuoi ne parliamo.
No, però ti vedevo anche quando eri in India, andavi a vedere delle mostre.
Ma 10 anni fa, adesso dopo anche lì mi sono staccato.
Hai smesso.
E quindi forse io penso che i miei mi hanno insegnato indirettamente il rispetto per me stesso, sicuramente il mio papà e mia mamma, il rispetto per gli altri. E quindi l'empatia forse, io penso che l'ho presa da loro, penso, perché non penso che sia un misto, un po' naturale mi viene a me dalla nascita e poi l'ho preso dai miei, no, ma i miei le adoro, cioè non mi hanno mai imposto niente. Ho avuto un'adolescenza abbastanza turbolenta, perché non andavo a scuola, bigiavo, avevo i cazzi miei, non ho fatto l'università.
Non l'avrei mai detto, guarda.
Ma perché in realtà ero agitato, perché non mi conoscevo, volevo conoscermi. Quando ho cominciato a crearmi il mio mondo, e conoscendo il rock and roll a 20 anni, perché sono arrivato tardi nel mondo della musica, ho detto, cazzo, qua posso farmi le mie regole, qua posso diventare quello che voglio. E ci ho messo tutto me stesso per farlo.
Ma adesso, poco fa, hai citato Dio. Io so che hai un'inclinazione verso la religione cristiana, sì, che non nascondi, no, ci vorrebbe, ci mancherebbe anche altro.
Molti la nascondono.
Esatto, cioè cioè l'incrocio religione cristiana e musica indie alternativa.
Non fa vendere, ecco perché non lo fanno. Non fa vendere, un po'. Allora, è un argomento in Italia soprattutto pericolosissimo, perché quasi tutti gli artisti che l'hanno affrontato sono stati massacrati. Io ho provato a farlo e mi ha massacrato. Ho detto, cazzo, così sono figo anch'io come i miei eroi. Sì. No, a parte la battuta, anche qua, perché no? Sono nato in Italia. Tanto i miei genitori non sono neanche tanto non sono credenti. I miei genitori non interessano niente della Chiesa. Lo sono diventato. Mi piace, mi affascina.
Ma come ti ci sei avvicinato?
Forse perché avevo bisogno. Ho letto quella perché ho fatto la scuola dei preti, ma in realtà quando ero piccolo non è che quando è una cosa che ho letto su Wikipedia, ma non so chi l'ha scritta. Ho fatto veramente la scuola dei preti, ma solo perché i miei genitori lavoravano, non avevano tempo. Okay. Quindi non so se viene da lì o perché mi affascinano certe cose della Bibbia, mi affascina anche semplicemente il libro, mi affascina il Vangelo, mi affascina l'Ecclesiaste, è piena di frasi motivazionali, secondo me meravigliose, e quindi io non voglio cadere nel tabù di non parlare di religione nella musica, e quindi ho voluto affrontarlo, ho avuto un'onda di reazione abbastanza forte, violenta, però sono passaggi che devi affrontare anche per temperare un po' il tuo carattere, quindi lo faccio, l'ho fatto, ed è un argomento molto intimo questo, perché più che la religiosità mi interessa la spiritualità, il fatto che secondo me noi esseri umani siamo esseri profondamente spirituali, e prima lo capiamo e prima impariamo a conoscerci, se rifugiamo la spiritualità, che può essere anche religione, secondo me non siamo completamente potenti con il nostro pensiero. Però anche qua è personale, cioè per me è importante, magari per te no, non è che tutti.
Sei in un posto, vedi, guarda,
e poi mi ha sempre affascinato sta cosa del fatto che siccome è un tabù parlare di religione nelle canzoni, in me scatta sempre, cazzo, allora quasi quasi ne parlo, cioè sta cosa qua mi
ti stuzzica la sfida,
sì, siccome non devo parlare e ne voglio parlare, quindi l'ho fatto.
Ma come dire, sei un cristiano osservatore, cioè nel senso che
no, frequenti
la chiesa?
Non tanto, ripeto, i miei genitori non mi hanno mai portato in chiesa, ho iniziato ad andare a 23-24 anni, mi piaceva, andavo, leggevo la Bibbia, un po' per curiosità, piano piano, non vado quasi mai a messa, sinceramente, okay. Forse dovrei portare un po' di più i miei figli, ma forse per trasmettere questa cosa, non perché devo obbligarli.
Sì. Ma a te che vantaggi ha dato questo approccio alla cristianità?
Mi fa stare più in linea un po' anche dal punto di vista letterario, mi piace la Bibbia, mi piace semplicemente.
Ma tipo i 10 comandamenti li osservi tutti?
No, non li sono anche in ordine. Okay. Come sono? Il primo qual è? Non commettere atti impuri.
No,
non,
quello mi sa che
non avrai altro Dio lì fuori,
sì,
di me.
Esatto, esatto, il primo. Esatto. Sì, sì.
Ma mi ricollego. Ad esempio, però, questa qua, ad esempio, che sembra, adesso non vorrei fare lezioni di religione, no, perché non è il mio.
Catechismo.
Però attenzione, non avrai altro Dio al di fuori di me. Che cosa cazzo vuol dire? Che il denaro non può essere Dio, che la notorietà non può essere Dio. Che poi alla fine ti rendi conto che quel cazzo di primo di comandamento, no? È vero, vuol dire semplicemente che quello che è dentro di noi è Dio. E questo, cazzo, mi sembra la cosa più bella del mondo, non c'entra niente con la spiritualità, non c'entra niente con la religione, non c'entra niente con il cristianesimo, c'entra tanto con noi, con quello che siamo noi uomini, con anche il buddismo. Quindi invece molti dicono il comandamento, che due coglioni. Certo, anch'io, io a me mi hanno bocciato le medie perché non sapevo i 10 comandamenti. Io ho saltato un anno perché mi hanno bocciato al catechismo. È vero.
E poi sei diventato lettore della Bibbia, sì, però freelance, cioè senza che nessuno te lo imponesse.
No, perché lo faccio a modo mio, lo faccio quando mi va. Come
ma
mi
tu
va.
Hai una relazione intima con Cristo?
No, così tanto no. Poi questo no, così proprio come la metti giù così, no.
Beh, ma non bisogna, cioè, con Cristo in teoria basta parlare anche che tu gli parli a lui, non è che
no,
lui ti parla a te.
No, mi piace parlare con me stesso, quello sì. La figura di Cristo mi affascina, è molto affascinante. personaggio secondo me anche simpatico. Quando vedi Fini Celentano che lui scherza con Cristo mi fa morire da ridere. Sì. Lui poi
cristianissimo.
Adriano è un cristianissimo, per quello che mi riguarda anche troppo, però sì, sono cose sue.
Anche un po' ingenuo nella modalità,
ma,
no?
Ma
un
forse
po'...
lo sono anch'io, sì, ma forse gli artisti devono essere un po' ingenui se posso difendere Adriano. Quindi, però, al di là di lui, no, ma non è che mi metto a parlare con Cristo, sto così, no, è un po' troppo, però mi, cioè, non so, mi piace ogni tanto leggerla, ma neanche spesso.
Però pregherai.
No, non prego tanto. Però ci sono dei momenti, ad esempio...
Lo dice anche nella canzone, infatti, nell'ultima.
Sì, no, ci sono dei momenti, e qua veniamo in un momento per me molto riservato, e forse non bisogna parlare neanche troppo di alcune cose, però nei momenti tremendi mi piace prendere in mano il crocifisso che ho qua sul collo, e sarà stupido, ma mi fa star bene, quindi che se ne frega, lo faccio.
No, beh, i simboli in realtà hanno proprio quella valenza di non essere spiegabili a parole e di trasmettere energia indipendentemente dal fatto che tu ci creda,
no,
o non
faccio,
ci creda.
Lo faccio come parlarne un po', parlarne di certi argomenti un po' li fa scadere, senza offesa,
sì,
per
no,
voi
no,
o per il podcast.
No, certo.
Certe cose intime devono rimanere segrete,
sì.
E devono essere dentro di noi.
No, ma ti ringraziamo. Cioè,
non nominare
però,
il nome di Dio in vano.
Ma io sono Dio, tutti noi siamo Dio.
Certo.
No, ma se, ma io per fortuna che ci sono io.
È quello cioè, che dicevi prima, l'egoismo sano, no? Se io sono egoista e faccio bene per me stesso, allora posso anche...
Stai bene anche con gli altri.
Esatto, e fai stare bene gli
e
altri.
Quindi... Secondo me si confonde molto il Dio cristianesimo della religione, proprio quella della Chiesa, perché i preti non sono esseri umani. Però se usiamo la parola Dio per semplicemente dire lo stare bene noi, lo stare bene con gli altri, trovare un nostro equilibrio, cazzo, allora io sono Dio, tutti siamo Dio. Sì. Siamo una cazzata, che non vuol dire essere presuntuosi, in realtà è una cosa molto umile per quello che mi riguarda.
L'hai detto una cosa bella, non avere altro Dio, perché sembra una frase, come dire, sai, di uno che se la tira talmente tanto, dovete no, guardare solo me.
No, il titolo per fortuna che ci sono io non vuole essere guardato solo me, vuol dire che nei momenti tremendi scavate dentro di voi, trovate la vostra forza, alzate la testa e dite, oh ma ho così rotti i coglioni che... Oh, però io sono così, per fortuna che esisto io, perché viviamo in un mondo che se sbagli o qualcosa non va, parte lo shitstorm. E tutti più o meno lo proviamo, io a modo mio, tu chi più chi meno, e se non sei pronto sono cazzi acidi.
E è una struttura,
è
ma questa struttura interiore che ti sei costruito ha richiesto anni, e senti che c'è un percorso dentro di te?
Sì, ha richiesto anni,
sì. Cioè torneresti alla tua età di 20 anni adesso con magari un diverso approccio?
Ma no, secondo me, allora, a 20 anni mandava quello che sono, è perché ero anche confuso a 20 anni, quindi va bene così. No, forse a 20 anni era giusto che ero confuso, forse è il mio percorso, sì, che non è finito, quindi sì, sto ancora imparando a vivere. Nella canzone lo dico, io non so stare al mondo, è un modo per dirti, si continua a imparare, non siamo mai arrivati. E ve lo sta dicendo uno che ha 50 anni. Quindi anche se io dico per fortuna che ci sono io, non è per dire io sono il più bello. No, è per dire a tutti che dobbiamo credere in noi stessi, perché spesso noto, mi sembra di vedere che quando uno sbaglia viene crocifisso, ma nessuno è Dio, nessuno può giudicare un altro. E quindi trovate la vostra forza, che vi alzate la mattina e dite, oh, ma per fortuna che ci sono io, ok, ho fatto una...
Senti, ma sai che mentre parli, non so perché, sarà che noi lavoriamo spesso sui social, mi viene in mente la Ferragni, no? Che adesso per l'ennesima volta è sulle,
sì,
ribalte.
Sì, conosco anche Federico conosco.
Per la copertina dell'Espresso, che la ritrae come il Joker.
Visto?
Come cazzo... Allora, per quanto sicuramente la Ferragni ha sbagliato, ha fatto delle cose che poteva evitare, e poi ci saranno dei casi giudiziari. Però, quando parli di così, mi viene in mente chissà cosa sta vivendo lei adesso e...
Non so
se senti una certa empatia rispetto a quello che è successo a te a Sanremo.
Beh, sono due cose diverse.
Diversissime, però insomma, sei al centro dello shitstorm.
Perché lei ha riconosciuto un errore imprenditoriale, sì, ammirevole che l'ha messo. Mm. Io no, dov'è il mio errore?
No, nel senso che...
Capito, quindi è diversa la storia. Però lo shitstorm può essere simile. Infatti ora sono finito il telegiornale e c'era Bugo da Ferragni, quindi vuol dire che comunque, capisci, un grado di interesse sul popolo c'è stato, quella roba lì. Ma allora, secondo me, lei sta pagando il fatto che, essendo così famosa, l'onda d'urto è quella che deve subire. E quindi io empatizzo sempre con chi è in buona fede. E quindi diamogli il tempo di recuperare. Non devo difenderla perché è mia amica, non la conosco così bene, quindi non è che la sto difendendo perché ci mangio tutti i giorni insieme. Ma sfido chiunque di tutti quelli che l'hanno insultata, se non hanno mai sbagliato nella loro vita, quindi prima guardate voi stessi e poi giudichiamo gli altri. C'è veramente un accanimento a volte che mi sembra un po' fuori luogo, sinceramente, ma i media hanno bisogno di questo e quindi hanno bisogno della vittima sacrificale. Lei lo è in questo momento, avendo un impero economico, possiamo dirlo, perché lo ha a modo suo. Certo. E secondo me è anche un caso unico al mondo, quindi chapeau alla Ferragni.
Sì.
Mi auguro che abbia la forza di recuperare. Mi auguro che un giorno dirà: per fortuna che ci sono io.
Infatti,
ma magari,
infatti.
Cioè, hai capito?
È da lì che passa, dalle crisi.
Lei, secondo me, me la vedo, ce l'ha come Federico Fedez, ce l'ha quella cosa di studiarsi. Lo vedo quando ne parla, che ha voglia di conoscersi. Non è scontata questa cosa, quindi se posso espormi, e ripeto, non sono miei amici, perché quindi, però empatizzo per lei, quindi io mi auguro forza, lancio l'appello, farò troppo, però perché mi spiace quando c'è tutto sto accanimento, anche perché
non dire forza Chiara, perché mi sa che era il nome di un porno che girava negli anni quando ero giovane.
No, non lo so adesso. Cioè, sul porno non sono afferrato, ammetto.
Un porno terribile, tra l'altro, un revenge porno orribile.
Quindi comunque lei avvenendo il suo grado di popolarità così esploso, sì, chiaramente ti fa crollare in un certo modo, che sì, quindi deve gli servirà moltissimo.
Sì. E magari chiamale, dici: guarda, anch'io ti capisco, perché anch'io sono stato al centro del ciclone, sono uscito così.
Ma devo dire la verità, ci ho anche pensato, però sapendo che loro adesso non sono insieme, certo, non voglio mettere in difficoltà Federico, quindi quando sarà il momento, il tempo deciderà le cose, non c'è fretta, non ha bisogno che lo chiama.
Infatti. Ma tra l'altro, sai che noi abbiamo fatto una clip con Cristiano Godano di Marlene Kunz, certo, che è venuto qua ospite, ha fatto 1 milione di views. Non male, direi, e merito suo ovviamente di Cristiano, che dice proprio a bocca aperta, libero, senza filtri, quello che in tanti pensano ma che non hanno il coraggio di dire, poi si può essere d'accordo o meno. Cioè lui dice, e 1 milione di views quindi vuol dire che tante persone lo pensano, pensano la stessa cosa, che il Festival di Sanremo, comunque la musica in generale oggi, sia vittima un po' di questi numeri di streaming, di Spotify, che anche il Festival di Sanremo e quindi tutta la musica dipende da questi numeri, e che quindi finiscano sulla ribalta delle canzoni e dei cantanti che non sono effettivamente, diciamo, la cartina tornasole della qualità musicale contemporanea italiana, ma sono solo una fotografia di questo trend del momento istantaneo degli stream di quel momento. Tu sei d'accordo con Cristiano o no?
Il discorso è abbastanza complesso, sì. Ma innanzitutto bisogna vedere quel 1 milione di views se tutti erano d'accordo con lui, bisogna vedere i commenti, no? Però a parte questo, Cristiano lo stimo, lo rispetto molto, moltissimo, per quello che ha fatto, per come fa. Non mi trovo molto d'accordo sul discorso degli streaming. Cioè, io vengo da una generazione che sono più simile a Cristiano, ok? Però gli direi, se il mondo è questo, nel 2024... magari fra 20 anni ci sembrerà sciocco questa cosa, e magari anzi avremo nostalgia di questo festival. Quindi io vorrei analizzare dal punto di vista culturale: se la direzione del festival ha deciso di prendere gli artisti che vanno di più sugli streaming, e se il mondo musicale è così, una parte del mondo musicale, perché non è tutto Sanremo, dov'è lo sbaglio? Sono scelte che fa il direttore, e comunque il Festival di Sanremo non è lo spettro di tutta la musica italiana, non ci sarà mai la band alternativa che ascolto io che fa musica strumentale, quindi va relativizzato al fatto che vuole essere un prodotto di successo, che fa visualizzazioni, e quindi sarebbe sciocco anche dal punto di vista imprenditoriale andare a prendere 20 artisti che hanno 1000 views.
Si vede che hai letto Ray Dalio comunque. Si vede che hai letto Ray Dalio.
Dici che sono troppo...
Se, basta. Più...
Andiamo a bere, basta, tutta sta nazionalità di merda.
Troppo.
Ma che mi piace, veramente, no, scusami, non voglio sembrarti pedante.
No, lo trasporto. Perché anch'io sono, devo dire, empatizzo con te, perché effettivamente uno dice, sei il direttore, cioè ti danno dei target, è ovvio che tu, la strategia, l'obiettivo è quello, se no non accetti. Non so come dire, se fai il direttore di Sanremo e sai che hai dei target di audience... È azienda, è business quello, cioè l'arte è difficile, allora se è una cosa legata solo all'arte, allora leviamogli gli obiettivi di monetizzazione con gli sponsor eccetera, perché sappiamo tutti che se mettiamo solo cantautori impegnati eccetera non avremo le stesse performance, cioè.
Io direi che...
Cioè non è premio Tenco, voglio dire, Sanremo.
Sì, ma poi secondo me ad esempio una... Ma le artiste che vengono dagli anni 90, io vengo già, il primo disco è del 2000, però... Gli artisti che io vedevo quando ero giovane, Cristiano è più grande di me, come Manuel, Agnelli, hanno un qualcosa di diverso da me, che loro hanno un attaccamento per la musica alternativa underground, che io la conosco benissimo, perché vengo più o meno da quelle cose lì, che, di cui io ho voluto sbarazzarmi un po' di quella mentalità lì, perché io ho firmato subito con una major, che era un modo per dire, ragazzi, va che tu puoi cantare Piede su una merda, con la mia canzone, di
sì.
Io mi rompo i coglioni, è uscito per una multinazionale, facciamo sentire, apriamoci a questa cosa, non ci rigidiamo, proviamo, buttiamoci, perché no? Torniamo al perché no che ti dicevo all'inizio. E Cristiano mi sembra che è un po' ancora legato a quella cosa lì dell'integrità della musica underground, che io per Dio la capisco perfettamente. E ti dico, se lui sta bene così, è perfetto così, lui infatti mi sembra una persona molto sana.
Mamma mia.
Per questo che lo rispetto.
Sì, energia
non
bellissima.
Tutti devono essere come me o come Fedez. Vero, energia stupenda,
energia bellissima, Cristiano.
Colgo l'occasione anche per salutarlo, sì. È un po' che non lo vedo, però ecco, io mi interrogo e capisco il discorso di streaming, non ho visto il festival perché in genere non ho mai visto il festival in vita mia, gli unici festival che ho visto io sono i festival che ho fatto io.
Grande. Perché... Sei molto snob dicendo questo comunque.
Ma non lo so, un pochettino
snob, dai ragazzi.
No, ma non è.
Sei un po' snob.
No, ma questo è, perché è vero, da piccolo a casa mia non si guardava Sanremo, la musica non c'era. Non mi interessa molto la TV, non lo guardavo non per snobismo, non mi interessa, esco, sto con gli amici, vado a bere, mi ubriaco, sto con le ragazze. Non... E quindi non l'ho visto, l'ho visto dopo, però stare qua a sindacare sulle scelte basate sullo streaming, il mercato è questo, che piaccia o no, ecco, piuttosto invito, dico Cristiano o chiunque vuole, a interrogarsi perché la musica è così, cosa possiamo fare noi per migliorare, cioè mi fare più delle domande più sì. Che andare a
sì. Tu come
sindacare sulla qualità o non la
tu
qualità.
Tu queste domande sicuramente te le farai, perché sei un artista che esce anche su Spotify, che strategia può avere un artista come te oggi nell'ambiente discografico che è diverso da quello di 22 anni fa quando hai incominciato? Cioè ti viene richiesto sicuramente di lavorare più sui contenuti social media, di lavorare con una promozione alternativa, tant'è sì. Che sei qua in un podcast. Ma cos'è che c'è di diverso?
Però ad esempio è che mi piace. Io penso che a Cristiano, in questo perché lo ammiro, perché è vero, a lui non piace. Forse non gli piace fare le stories. Ci sta. A me piace, mi diverte moltissimo TikTok, mi diverte imparare dai giovani.
Certo.
E quindi i giovani hanno questo linguaggio. Proviamo a vedere, io faccio a modo mio, non è che TikTok mi metto a ballare, che faccio i balletti, no? Quindi cerco di utilizzare le armi del contemporaneo, le faccio un po' mie, e per me la cosa che conta rimane sempre la canzone. Dopo viene la strategia, che è quella di trovare un partner discografico adeguato. L'ho trovato in Warner, non nell'ultimo arrivato, che mi permette di fare un vinile che uscirà adesso con canzoni che non sono quelle stile Sanremo, perché sono canzoni rock. Avranno una bella diffusione, perché saremo in tutti i negozi.
Data di uscita?
15 marzo.
15 marzo. Il nome dell'album?
Per fortuna che ci sono io. Come
con un video bellissimo girato allo stadio.
Quindi io cerco di capire un po' dove va il mercato, sì. Per essere stratega, perché un po' bisogna essere imprenditore. Cioè, lo faccio perché mi piace anche. Non è che lo faccio per furbizia, che è un termine brutto, io non volevo. Lo faccio perché mi interessa molto come va il contemporaneo. Quindi come sopravvivo al 2024? cercando di essere me stesso, ma non voglio sembrare vecchio, parola brutta, però ho capito cosa intendo, sì, no? Sì. Quindi voglio mantenere vivo lo spirito del rock and roll, però dialogando con i giovani. Cosa, come si fa? Non lo so. Tutti i giorni mi invento qualcosa.
Learning by doing.
Sì, ma vero, verissimo. E quindi sono contento, siamo gasati, sono felicissimo che esce il disco.
E c'è il disco, c'è già il tour deciso o state ancora...
No, dobbiamo ancora annunciarlo.
Ok, ok. Ok, il pezzo è fighissimo, c'è un punto solo, adesso poi chiudiamo, che mi faceva ridere. Quello che dice, cambio canale, se c'è la D'Urso se n'è già, l'hanno cacciata, quindi già nasce vecchia.
No, perché è un simbolo.
Sì, sì, sì.
Non è tanto
sì,
per
sì,
lei.
Sì, sì, è un simbolo, immagino, di un certo tipo di fare la TV. E poi, non mi chiamo Malgioglio. Che
ti è piaciuto questo?
Cosa succede in Malgioglio? Che ti ha fatto Malgioglio?
No, ma non è sia lui che la D'Urso?
Sono degli archetipi.
Sono degli archetipi che in un momento per me difficile, tremendo, non voglio esagerare perché sennò poi si vede che mi incupisco e non voglio portare la conversazione.
A noi non fa paura, no, la però cupezza.
Mi confondo io perché sono uno positivo, vado un po'... Okay. Tendo a confondermi.
Sì.
Comunque c'è una mentalità che mi ha fatto soffrire molto, conseguente a quello che è successo a Sanremo, che è stata portata avanti con derisione da una mentalità, non voglio dire neanche i nomi, che mi ha creato un danno di salute anche mentale, però io, ripeto, sono anche in una certa età, ho la famiglia che mi sostiene, un certo substrato mentale che mi aiuta, però veramente io penso che non auguro a nessuno quello che... con l'onda di un po' di, chiamiamola sfottò, su qualcosa che io mi chiedo ancora oggi, ma dov'è, cioè, cosa ho fatto? Ho ammazzato qualcuno? Non mica sono stato io a cambiare il testo, cioè nel senso, ditemi dov'è la mia colpa? E c'è una certa televisione che ci ha marciato su, che mi ha ferito molto, che ha ferito molto mia moglie, i miei genitori, i miei cari, i miei amici, e quindi una zampata bisognava dargliela, perché voglio che i ragazzi sappiano nell'onestà, perché voglio essere onesto, che ci ho sofferto e comunque ho cercato in me la forza per poter tornare a dire, per fortuna che ci sono io. È un percorso con la canzone, ecco perché è stata fatta, non ha un vero e proprio ritornello se ci pensi, parte un racconto, no? E quindi anche un singolo atipico, se vuoi, e sono cose che come dire, impari strada facendo, e per fortuna, scusa se mi ripeto, ma c'è gli effetti, c'è gli amici, ho la musica che per me è terapeutica, mi salva dai mali, dall'hate, dalle presunzioni, e mi riporta vivo a parlarti, a voler superarla, perché non l'ho ancora superato completamente.
Ma scusa, ma è quelli che dicono, ma è stato solo un vantaggio per Bugo quella roba, no, lì, perché non avrebbe avuto la notorietà che ha adesso.
La notorietà non è un valore, te lo stiamo dicendo all'inizio.
Quindi non sei d'accordo con chi dice
ma
che...
No, perché vorrei chiedere a quella persona, mettiti in me in questi 4 anni, vedi se non capisci. Una canzone è stata storpiata, è come dire, prendiamo un quadro di Van Gogh, lo storpiamo, lo deridiamo. Vai a chiedere a Van Gogh come sta.
È chiarissimo.
Cioè non è che a me sembra così semplice, sì, però sì, questo sì, aspetto qua, che non, sembra un po' passato in secondo piano, perché si tende a giustificare con la notorietà, che invece per me è una cosa tremenda. In primo luogo, la dignità è un valore, e prima i ragazzi imparano sta cosa, prima, quando avranno momenti difficili, sapranno reagire, perché se pensano che la notorietà è un vantaggio, quando si troveranno magari in un momento che loro non la volevano, sono cazzi.
Anche perché poi la notorietà va a cicli, quindi se
la notorietà fa ridere, non serve a niente. La notorietà è un modo di pavoneggiarsi, ma che noi adesso parliamo degli Iannacci, ma non è che lui era sempre sui giornali, lui faceva la sua musica. Ora io lo rispetto e lo rispettiamo per quello che è stato. Io voglio essere ricordato, non voglio paragonarmi a Iannacci.
Certo, sì.
che suonerei, però ho dei riferimenti importanti, degli outsider che ti ho citato prima. E se facciamo esagero, dovessi morire oggi, vorrei essere ricordato così, perché perché ho fatto delle cose in un certo modo, no? E quindi la notorietà è un falso valore, è un valore fugace, apparente, che non serve a niente, anche ridicolo. Ormai tutti sono famosi, tutti sono sui social network, tutti possono essere fighe, avere anche più follower di me. Non è più neanche interessante, secondo me. Secondo me, se Andy Warhol vivesse oggi, non direbbe più quella frase lì.
Ah sì, perché aveva visto i
perché risultati. Ormai... No, perché ormai è una cosa normale, non è più di rottura. Invece lui all'epoca da genio si era reso conto e diceva, cazzo, aspetta, attenzione, vedeva i media, che era bello stare sui media, avrà detto, secondo me in futuro tutti vorranno essere famosi. 15 minuti. Ora non è più così.
Sì. Sì, c'è una, diciamo, una...
È un'altra roba, non so dirti dove andare in futuro.
È una scissione tra chi è noto e chi è autorevole e chi ha... prestigio, no?
Mi auguro, non so, questo è il futuro che parlerà, il tempo dirà quanto io valgo o me lo merito, non dipende da me.
Per noi vali tantissimo e ti ringraziamo, Bugo, perché secondo me ci hai dato un grande insegnamento, davvero interessante quello che hai detto, cioè la scala dei valori è una cosa che mi porterò dentro. Grazie di essere
grazie
venuto
a voi.
Bugo,
grazie a tutti.
Per fortuna ci sono io, uscita
15 marzo
su tutte le piattaforme Spotify,
c'è il vinile
che ho visto che li hai firmati 2000 l'altro giorno,
sono i primi che sono andati via in prevendita, quindi
l'hai firmato Vasco, ho visto,
ma sì, perché
chissà chi lo becca quello lì, parrà tantissimo.
Ma vedi, ad esempio, quella cosa lì è una cosa che mi hanno scritto un sacco di giovani, perché fa ridere, non se la sarebbero aspettato. Quale cantante va a firmare un vinile con un nome di un altro cantante?
No, infatti non sarà mai visto.
Quindi è una cosa che un ventenne, uno della mia età, non lo capirebbe. Perché dicono, cazzo fa? Che pensano già gli equilibri delle discografiche. No, cazzo, poi... Invece se lo fai con spontaneità, decine di giovani mi hanno scritto, sei l'unico che avrebbe firmato con il nome di un altro, no? Ma era un modo per ridere, per sdrammatizzare su una cosa. Poi sono un fan di Vasco. Cioè, non è che...
Se fanno di Vasco, però nella vita privata non c'entri un cazzo.
No,
sposato, bambini.
Poi non ho mai avuto, non sono mai neanche drogato, quindi con grande rispetto che ho per Vasco. Per me lui è una divinità,
anche
è un
per
simbolo
me.
Importante. Però dal punto di vista artistico mi interessa quello che ha fatto, come l'ha fatto, come ha reagito alle difficoltà anche negli ultimi 10 anni. Quindi per me rimane un esempio dal punto di vista artistico. Poi lui la sua vita l'ha vissuta come... lui ha l'età di mio papà, infatti io e mio papà siamo diversi, io lui vedo molto mio papà.
Vedi.
E quindi ho quel rispetto, però non vuole essere come te. Ti rispetto, ma non vuole essere come te. Sai quelle cose...
Beh, sembra la canzone di Jovanotti che da ragazzo andò a Sanremo la prima volta con la canzone su Vasco.
Ah no, Vasco.
No, Vasco.
Beh, ma Lorenzo io lo adoravo quando ero giovane, è uno che rispetto molto, Lorenzo.
Sai che ci ascolta tutte le puntate?
Ah, davvero?
Quindi Lorenzo sicuramente avrà ascoltato anche questa.
Mi fa emozionare perché io poi sono...
Lui mi scrive in privato, sono molto onorato di questo,
Ah,
e sarà contentissimo di ascoltare la tua storia. Bellissima, Bugo. Ti ringrazio, grazie di essere stato al Bazar Atomico e ci vediamo
buona vita.
Presto.
Buona forza, vita ragazzi.
Ciao a tutti, questo è il Bazar Atomico, ciao.
Il Bazar Atomico.